Diritto all'ascolto, diritto alla trasparenza. Indagine radiofonica sui disservizi segnalati dagli ascoltatori. Un progetto di Controradio realizzato con il contributo di Regione Toscana. Per le vostre segnalazioni 055 73 99961. Ben scavato, @controradio.it. Time is now.
9.33, una buona mattinata da Domenico Guarino. Avete già sentito la voce dell'ospite, poi presenteremo subito diritto all'ascolto, diritto alla trasparenza. Abbiamo scavato vecchia talpa, segnatevi subito il numero per questa mattina: 055 73 99933, per i vostri interventi in diretta, perché questa mattina abbiamo una puntata speciale, come abbiamo annunciato, in cui aspettiamo le vostre domande. Il tema è quello dei vaccini, quanto mai attuale, sia per la vicenda della meningite naturalmente, e sentiremo poi una scheda di Chiara Brilli a proposito, che ci dice tutto sullo stato dell'arte, quali sono le possibilità di vaccinarsi, dove, come, quando, le indagini epidemiologiche messe in piedi dalla regione. Poi c'è una vicenda più ampia, ricordiamo ad esempio il caso che ha fatto molto scalpore proprio in questi giorni, è la bambina di Greve, ma inizio anno c'erano stati degli altri con le proposte anche ministeriali di non far iscrivere i bambini a scuola qualora non avessero fatto i vaccini. Di tutto questo noi parliamo con il nostro ospite, che ringraziamo innanzitutto di essere con noi. Buongiorno al dottor Vittorio Boscherini, che è vice segretario nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Buongiorno.
Buongiorno.
055 73 99933. Allora, per chiamare dottor Boscherini, io sentirei intanto la scheda che ci ricorda un po' come sta la vicenda della meningite, e poi cominciamo a discutere nel merito.
Vengono avviate in queste ore due indagini della Regione Toscana già decise sulla meningite, una epidemiologica sui casi di meningococco C verificatisi ed una sui portatori nei territori più colpiti. Si tratta di una misura preventiva gratuita per tutti coloro che rientrano nella fascia d'età 20-45 anni su tutto il territorio toscano, ma diventa una vera stangata per i cittadini over 45, che devono pagare 58 euro di ticket se si rivolgono alle ASL, o addirittura 95 se preferiscono vaccinarsi dal medico di famiglia acquistando prima il vaccino in farmacia. La Giunta Rossi ha approvato, come è noto, una delibera che estende a tutto il territorio regionale la vaccinazione gratuita contro il meningococco C per i soggetti tra i 20 e i 45 anni. Sarà così gratuita anche a Livorno e Siena, uniche due province dove finora non ci sono stati casi. Stiamo lavorando costantemente con l'Istituto Superiore di Sanità per capire come mai il batterio del meningococco C colpisca in Toscana e soprattutto lungo la valle dell'Arno, ha detto l'assessore alla salute Stefania Saccardi. Ci stiamo anche attivando per chiedere una mano al Ministero della Salute anche sotto il profilo finanziario. Anche i cittadini con più di 45 anni, come dicevamo, possono vaccinarsi negli ambulatori ASL, ma devono pagare il ticket di 58 euro. Possono anche farlo dal proprio medico di famiglia acquistando prima il vaccino in farmacia, ma il costo, lo ripetiamo, è di 98 euro. Abbiamo posto il limite dei 45 anni di età perché gli esperti hanno individuato in questo range il rapporto costo-beneficio ottimale, ha aggiunto Saccardi. Finora sono 8 i casi di meningite che si sono verificati nel 2016, 6 da meningococco C, 1 da meningococco B, 1 da V. Nel 2015 si sono registrati 38 casi, 31 di ceppo C, 5 di ceppo B, 1 di ceppo W, 1 non tipizzato. Le morti dall'inizio del 2015 sono 9, di cui 2 nel 2016, 8 riconducibili al gruppo C, 1 al gruppo B. Al 31 dicembre 2015, dall'inizio della campagna straordinaria, risultano vaccinate in Toscana 229.373 persone.
E allora, dottor Boscherini, partiamo dalla questione dei numeri. C'è una recrudescenza del fenomeno meningite? In che termini, quanto e se dobbiamo preoccuparci?
È chiaro che c'è una recrudescenza. Un numero, diciamo, così elevato di casi di vaccinazione di meningite non si era mai rilevato in Toscana. È chiaro che i cittadini, e in particolare alcuni campioni di popolazione, in particolare coloro che sono compresi da 11 a 20 anni, devono preoccuparsi anche per le loro abitudini di vita, frequentare luoghi affollati, va bene, alta promiscuità. È chiaro che è più facile in qualche modo contrarre questa malattia. Non siamo però ancora a livelli eccessivamente pericolosi. Uno stato di epidemia, va bene, si configurerebbe se i casi arrivassero a 150-160, quindi siamo abbondantemente distanti da questa cifra. Dobbiamo però in qualche modo, diciamo, dire che un'epidemia si affronta nel momento stesso in cui si conoscono le cause che l'hanno determinata. Noi sappiamo che nella popolazione c'è un'enorme quantità di persone cosiddette portatori sani, cioè di persone che in qualche modo hanno contratto la malattia, hanno contratto il germe, non hanno sviluppato la malattia, ma sono in grado di trasmetterlo. E un tempo la meningite era una forma infettiva che colpiva prevalentemente soggetti giovani, perché soggetti adulti, va bene, hanno anticorpi, erano in grado in qualche modo di rispondere alla malattia.
In questa prima parte del 2016 però abbiamo visto che non è più così.
Infatti, perché molto probabilmente siamo di fronte a un ceppo più raro, particolarmente aggressivo, che è in grado di portare, diciamo, addirittura a morte prima che le difese, seppur presenti nelle persone, siano in grado di tutelarlo. Nell'arco di 3 o 4 giorni si è avuto in Toscana purtroppo casi di sepsi meningococcica che portano rapidamente all'exitus.
Per over 45.
Sì, ma anche sotto. Fra l'altro
la particolarità.
Sì, sì, questa, sì, no? Quindi in soggetti che dal punto di vista teorico potevano avere sicuramente anticorpi anti-meningococco. Ma si è verificato anche un altro caso, in un soggetto giovane già vaccinato, va bene, è andato all'exitus, va bene? Tanto che la Regione Toscana, prendendo atto di questo, ha addirittura cambiato lo schema vaccinale, per cui si prevedeva solo una vaccinazione, prevedendo la rivaccinazione in tutti coloro che sono compresi da età da 11 a 20 anni.
Allora, siamo arrivati ai vaccini.
Certo.
Giusta la politica che sta facendo la regione o l'obbligo lei lo estenderebbe addirittura?
Dunque, io credo che la politica della regione sia corretta. Lei tenga presente nella scheda che abbiamo sentito il costo di questo vaccino. Se si dovesse pensare di vaccinare tutti a un costo di 100 euro, salterebbe su questo il sistema. È chiaro che in un'ottica di costo-beneficio bisogna andare a vaccinare quelle popolazioni che sono più a rischio. È anche chiaro che il superamento dell'epidemia si fa innalzando le difese su tutta la popolazione. E quindi,
io se ho più di 45 anni non ho un reddito altissimo,
certo,
100 euro per il vaccino ci penso 7
volte. Infatti, ma credo che ci sia un meccanismo. Devo dire che personalmente, a nome della medicina generale, ho fatto questa proposta all'assessorato, quella attraverso quello che viene chiamato il copagamento. Noi sappiamo che le aziende sanitarie acquistano un vaccino non a prezzo di mercato, lo acquistano facendo delle gare e quindi sfruttando, diciamo, una diminuzione del costo. E quindi i medici di medicina generale ufficialmente hanno detto: se un cittadino paga un ticket che in qualche modo sarà determinato dalle aziende sanitarie e dalle regioni,
il vaccino lo compriamo noi.
Quindi
abbattiamo il costo, anche se lo faccio.
Vacciniamo anche coloro che hanno più di 45 anni. Questo proprio perché abbiamo verificato che la popolazione si divide in due tranche.
Sì.
Quelli che vogliono vaccinarsi indipendentemente dall'età, va bene, e quelli che non vogliono vaccinarsi. È chiaro anche che le vaccinazioni hanno una minore efficacia, va bene, nei soggetti più anziani. Va bene. Del resto, per esempio, noi vacciniamo la popolazione anziana nell'influenza, sapendo che sicuramente vaccinando un ventenne la risposta sarebbe più elevata.
Migliore. Però,
però nel 70-75 dei casi, anche in coloro che hanno più di 65 anni
funziona.
Sicuramente avremo una risposta che non è del 100%, ma
però,
sicuramente
però,
signora, è apprezzata.
055 73 99 93. Ora entriamo nel vivo della trasmissione. Abbiamo pronunciato la parola magica che è vaccino, l'abbiamo pronunciata in riferimento alla meningite. Non è una vaccinazione obbligatoria, naturalmente in Italia ci sono altre vaccinazioni obbligatorie, c'è un grande dibattito anche su questo. Giustamente lei dice la popolazione si divide in due settori, no? In due ambiti, chi è favorevole, chi è contro. In realtà gli ambiti secondo me sono anche di più, no? Ci sono quelli che sono favorevoli perché si fa così, ci sono quelli che sono favorevoli, certo, perché sono convinti, poi ci sono quelli contrari, radicalmente contrari, moderatamente contrari, quelli che dicono sì, va bene, sono favorevole, però le multinazionali del farmaco ci lucrano e quindi li fanno pagare enormemente dei vaccini che potrebbero costare molto meno. Ci sono quelli che dicono sì, sarei favorevole, però nei vaccini ci mettono di tutto, quindi anche metalli pesanti che non servono a niente. Allora, dottore, i vaccini servono, non servono, sono utili, in che termini e quali?
Allora, prima di tutto io credo che quando si parla di queste cose bisogna partire da dati e lasciare un tantino perdere le convinzioni di carattere personale. Prima di tutto, in Italia le vaccinazioni non sono obbligatorie, sono raccomandate. Quindi nessuno,
quindi anche quelle che si chiamano obbligatorie,
sì, non sono,
raccomandate.
Sono raccomandate. Uno può anche decidere.
Che sono le famose 5, no?
Sì.
L'antipolio, la difterite, il tetano, il monovalente e l'epatite B.
Benissimo. Quindi che uno può anche non fare, ma è chiaro che poi le conseguenze, va bene, devono assolutamente ricadere sull'individuo, non possono assolutamente ricadere sulla collettività. Permettetemi di dire due parole quindi sul problema del bambino non vaccinato che va a scuola.
Certo.
Io credo che nella logica della raccomandazione della non obbligatorietà una famiglia può anche decidere di non vaccinare un proprio bambino. Ma io faccio una domanda a tutti, va bene? Questa decisione può influire sulla tutela della salute degli altri bambini che sono a scuola? È indubbio, e permettetemi di dire, che là dove l'Italia era uno di questi paesi dove la vaccinazione era obbligatoria, non si assisteva più a morti per malattie infettive, per esempio il morbillo. Negli Stati Uniti d'America, che è un paese occidentale sicuramente avanzato, dove le vaccinazioni non sono raccomandate, va bene, e addirittura non sono dispensate dall'organizzazione sanitaria, ma gli utenti se le devono comprare, va bene, ci sono morti per malattie infettive nei bambini. Questo dobbiamo assolutamente dirlo.
In Italia le abbiamo debellate.
In Italia le abbiamo debellate. Pensate al vaiolo, va bene? Pensiamo alla poliomielite. Io sono anziano, ma mi ricordo che quando ero un bambino, va bene, c'erano tanti miei coetanei affetti da esiti di una gravissima malattia, la poliomielite. Ora è tanto tempo che faccio il medico di medicina generale, io di queste persone
di Castiglione non ne tratta.
Non è vero. È chiaro.
Lei lo renderebbe questi vaccini che sono raccomandati strettamente, diciamo, ma non obbligatori, lei li renderebbe obbligatori?
Ma no, vede, ormai la nostra società, il concetto di obbligatorietà è mal digerito. Il problema è che dobbiamo in qualche modo stare attenti ai sistemi di diffusione delle notizie, che i cittadini dovrebbero sicuramente, il web per esempio, mi permetta, è uno strumento ormai indispensabile per le conoscenze.
Per la medicina è tragico.
No, tragico, ma benissimo anche il web.
Perché esperienza personale, magari ho un mal di testa, vai a controllare.
E va a vedere che il mal di testa può essere determinato da un tumore cerebrale. Ma mi permetto di dire che per fortuna, va bene, su 1 milione di casi cito così a caso, una volta è un tumore cerebrale e tutte le altre volte non è un tumore cerebrale.
Stiamo ragionando di questioni drammatiche, però certo, è vero, certo. È paradossale, ma è vero, il rapporto con la rete, mancando gli strumenti, spesso
l'utente deve imparare, va bene, deve imparare che le notizie vanno in qualche modo raccolte, individuate in siti
attendibili
e certificati.
Però ci sono anche dei siti attendibili, sì, che correlano la diffusione dei vaccini con ad esempio la diffusione dell'autismo.
Allora, mi dispiace contraddirla, c'è stato un lavoro, va bene, che aveva messo in correlazione alcuni casi di autismo, va bene, che c'è stata fatta una revisione di questo studio e si è visto che era uno studio, in qualche modo parlo in modo che è comprensibile, che era stato fatto male, e studi ulteriori hanno assolutamente negato una correlazione fra il vaccino e l'autismo. Faccio un esempio, perché è un esempio che mi sta assolutamente a cuore, sulla vaccinazione antinfluenzale. Lei ha parlato di metalli pesanti, eccetera. Per aumentare le difese negli anziani, i vaccini antinfluenzali sono di due tipi, schematizzo: quelli senza adiuvante e quelli con adiuvante, che è un metallo pesante, è in quello che veniva usato negli ultra 65 anni. È venuto fuori tempo fa che si era messo in correlazione, diciamo, a torto, di questa adiuvante con alcune malattie di carattere neurologico. La diffusione di queste notizie non vere e non documentate ha abbassato notevolmente il tasso di vaccinazione antinfluenzale. Ma mi pare.
C'è anche stato il caso dei vaccini scaduti, in realtà, no? L'anno scorso.
No, allora non è il vaccino scaduto, era questo. È stato messo in relazione.
C'erano anche problemi ai vaccini scaduti.
Sì, ma quello, vabbè. Quello
tra l'altro, ce l'abbiamo anche con la meningite. Ieri c'era una denuncia di Forza Italia sul fatto,
sì,
che sono stati
Ho letto, non è vero. Ascolti, non è vero. La prima tranche.
Ma a me mi fa piacere.
Non è vero.
Io,
ascolti,
per l'amor di Dio. Allora, mi faccia ricordare il numero di telefono per intervenire. Sì, perché sì, io lo perfetto. So che ci sono persone che vogliono intervenire. Certo. Che ieri, appena abbiamo nominato vaccini, si è scatenato il centralino. Quindi non siate timidi. Abbiamo il dottore
problema,
disponibilissimo. 055 73 99 33.
Allora, la storia dei vaccini del meningococco scaduti non è tale. Allora, è chiaro che chi ha iniziato la campagna vaccinale nel momento stesso in cui i sindacati hanno fatto l'accordo con la Regione Toscana, sono state approvvigionate di vaccini che hanno una scadenza.
Certo.
E la scadenza
è naturale che sia,
e che sia così. Va bene, perché se no che si fa? Si vaccina gente con dei fondi di
caffè
o di vaccini che sono stati lì anni.
Abbiamo una telefonata, dottore.
Certo, bene.
Chi è in linea? Pronto? Pronto?
Sì, pronto, sono. Sì, pronto, buongiorno, sono Federico, chiamo da Lucca, salve. Una domanda abbastanza diretta. Stiamo parlando di emergenza meningite e di vaccini, ai quali io sono strafavorevole. Esistesse quello per le tasse, sarei felicissimo di farmelo. Detto questo, il numero e l'incidenza numerica della malattia rispetto alla base della popolazione è estremamente basso. Cioè, stiamo parlando, pur essendo la Toscana parecchio colpita, di una quantità di casi su una popolazione che si aggira intorno ai 3,5 milioni. Cioè, il concetto di profilassi in questo caso non sarebbe più gestibile anche attraverso, se non altro, un'informazione derivata magari da vaccinazioni più semplici? Se non sbaglio, una vaccinazione antinfluenzale è comunque consigliata in termini generali come profilassi per non rischiare, diciamo così, un calo immunitario.
Grazie Federico, chiarissimo, interessante questo quesito.
Certo, lei ha detto correttamente, è chiaro che è consigliatissima una vaccinazione dell'influenza, perché il problema dei portatori sani e del contagio, va bene, è relativo al fatto che l'influenza può determinare, va bene, una diminuzione delle difese di un individuo e rendere quell'individuo più soggetto all'infezione meningococcica, che a difese alte potrebbe non determinare malattia. Quindi benvenga la vaccinazione antinfluenzale.
Federico diceva anche però che appunto i casi alla fine sono pochi, no?
I casi non sono tali, è chiaro.
L'abbiamo detto all'inizio, Federico,
che nove
non
morti,
siamo in epidemia.
Nove morti sono sicuramente
troppi. Sono concentrati in poco tempo e in poche zone.
Più o meno
questo è il pericolo.
Quindi non siamo ancora in una situazione di allarme, va bene, però sicuramente è una situazione di attenzione.
Quindi lei la politica che sta facendo la regione sul vaccino la promuove?
Certo, mamma mia. È chiaro che le malattie infettive, la profilassi, diciamo modelli di stili di vita in qualche modo sono assolutamente fondamentali, va bene. Per esempio un cittadino che è affetto da una forma influenzale, che è giovane, è chiaro che in qualche modo si deve autoisolare, perché se no diffonde, certo, di fatto la malattia. È chiaro che in una situazione di questo tipo un giovane che frequenta una discoteca, che ha 38 e mezzo di febbre e non si sa in qualche modo l'origine di questa febbre, è chiaro che deve astenersi da frequentare luoghi affollati, perché qualunque sia la forma è in grado assolutamente di diffonderla.
Quindi sia un'influenza semplice, sia una meningite. 055 73 99 933 per intervenire sul tema della meningite e segnatamente sul tema dei vaccini. Allora, dottore, lei diceva non esiste evidenza scientifica del rapporto tra la vaccinazione e l'autismo.
Certo.
Non esiste evidenza scientifica del rapporto tra complicazioni di qualsiasi tipo e la presenza di
adiuvanti. Lei è riferita ai metalli pesanti.
Le chiedo però, esiste una correlazione tra l'industria farmaceutica e il prezzo alto, ad esempio, dei vaccini?
Allora, lei,
che è un'altra delle contestazioni.
Sicuramente.
Cioè, le case farmaceutiche potrebbero abbassare senza rimetterci, ecco, diciamo, senza andare rosso il costo del vaccino.
Questo gli dico semplicemente la mia opinione. Si parla di mercato della sanità, va bene? Ormai il costo di un prodotto qualsiasi, di una macchina per esempio, è essenzialmente determinato dalla domanda e dall'offerta,
certo,
giusto? Va bene? E quando è calato la domanda di macchine, sono calate anche i prezzi dell'automobile. Allora, ma il mercato della sanità e la tutela della salute non può assolutamente.
Non è lo stesso mercato.
Non è lo stesso discorso.
Però la comunicazione è un ruolo fondamentale.
È certo.
Anche in questo.
Lei pensi, per esempio, al discorso.
Per cui le grandi campagne di vaccinazione naturalmente portano
sicuramente. Se in qualche modo.
Di chi ci dobbiamo fidare, dottore?
Cioè. Ma non è. Qui questa è una questione di costi. Allora, mettiamo il caso. Che venisse qualche altra epidemia, va bene, di qualche altra malattia che un tempo non ha determinato problemi. È chiaro che l'industria farmaceutica, immettendo sul mercato vaccini, innalzerebbe il prezzo. Faccio un esempio in modo comprensibile: la questione dell'epatite C. Va bene? L'epatite C, che costerebbe in Italia la cura di un paziente affetto da epatite C 40.000 euro in un anno, va bene? Con gli attuali finanziamenti possono in qualche modo curarsi quanti? 2.000 persone? Bene, ma non possono curarsi tutti quelli che in qualche modo hanno l'epatite C.
È la battaglia che sta facendo
in Toscana.
Che ha chiesto dei fondi su questo, non li ha avuti ancora.
Ma ha chiesto. Il problema è che convincere, e i cittadini devono spingere in questa direzione, che si può in qualche modo salvare gli introiti di un'industria farmaceutica, i 40.000 euro diamogli, però abbassiamo il prezzo, i 40.000 euro glieli diamo.
È il mercato.
È un mercato. Non curando 2.000 persone,
cosa, dottore,
ma curandone 4.000.
Rispetto a malattie appunto così importanti, non sarebbe ipotizzabile che fosse lo Stato a produrre vaccini?
Infatti, sarebbe in qualche modo ipotizzabile. Ne abbiamo in qualche modo un esempio qui a Firenze.
Sì,
dove c'è un farmaceutico militare.
Ma perché non si poteva, voglio dire, in trattandosi
sicuramente fra l'altro tutta una serie di farmaci.
No, però non mi sembra sia un'agenda, questo no, è un po' quello che poi
in agenda fine... la marijuana per uso terapeutico verrà prodotta. Proprio.
Sto parlando di vaccini, ad esempio.
Sì, ma anche vaccini, chiaro,
ad esempio,
quella...
No, perché lei mi capisce, e poi dopo il cittadino sospetta proprio per questo.
Sì,
dice, ma
problema...
se c'è un bisogno pubblico del vaccino, perché non è il pubblico a produrre
allora,
il vaccino?
Molto semplice, perché per produrre i vaccini bisogna avere un know-how e una struttura che attualmente lo Stato italiano non ha.
Ma potrebbe procurarsela.
Oh, sì, è una delle direzioni su cui si potrebbe andare,
Secondo lei è auspicabile o
ma
meno?
È chiaro
o comunque
che,
conviene il meccanismo alla domanda dell'offerta?
Allora, è chiaro che se l'industria farmaceutica si attestasse su problemi essenzialmente di mercati, a mio avviso sarebbe una risposta dovuta da parte di un servizio sanitario nazionale. Faccio un esempio, tanto per intendersi, che mi sta un pochino sullo stomaco. In alcuni paesi del mondo la cura dell'epatite C costa 600 euro, 600 dollari. Perché nei paesi occidentali costa 40.000 euro? Perché? Va bene, quindi dobbiamo assolutamente domandarci anche di queste cose.
Noi ce lo chiediamo, lei ha la risposta?
La risposta è che...
una volta ce la siamo chiesti.
Allora, è chiaro che ci sono sicuramente delle posizioni dell'industria farmaceutica da tutelare. Non è il costo di produzione che incide su un vaccino, ma è la ricerca. Va bene? È chiaro che il problema della ricerca va in qualche modo affrontato e ammortizzato. Quindi qualche volta penso che una dinamica contrattuale fra le organizzazioni sanitarie pubbliche e l'industria farmaceutica
sarebbe auspicabile.
Sarebbe in qualche
magari
modo
sarebbe auspicabile anche incrementare il finanziamento pubblico alla ricerca.
Sicuramente.
Questo è
allora,
problemi.
Questo è uno dei più gravi problemi che noi abbiamo in Italia. Siamo uno dei paesi occidentali che spende meno per la ricerca. Noi abbiamo un sacco di industrie farmaceutiche italiane, ma che di ricerca ne fanno assolutamente poco.
E possiamo dire che questo alla fine, in conclusione, incide anche sul costo ultimo del vaccino che andiamo a comprare?
Su questo non c'è un bel dubbio. Va bene, i vaccini ormai vengono essenzialmente prodotti da multinazionali, dove sicuramente lo Stato italiano, l'organizzazione sanitaria italiana ha minor capacità di incidere rispetto a un'industria, diciamo, locale o italiana. Però questi sono i fatti.
Vediamo. Allora, ci possiamo lasciare? Non abbiamo avuto molte telefonate. Quando capita questo in questa emittente, dottore, significa che c'è un ascolto e vuole capire soprattutto. Io credo sia giusto, perché rispetto a fenomeni del genere è bene capire, come lei diceva, l'informazione spesso è frammentaria, è giocata su corde emotive, eccetera, eccetera. Ovviamente sappiamo che sul tema ci sarà ancora da riflettere, ma insomma lei in ultima istanza promuove l'uso dei vaccini, lo ritiene comprensibile. Abbiamo una telefonata, la prendiamo in extremis. Pronto, chi c'è?
Buongiorno.
Sì.
Buongiorno, sono Enza. Siccome io abito nella zona dell'Empolese Valdense,
che
è una zona colpita, volevo chiedere una cosa al dottore, scusa, abbasso la radio.
Sì.
Allora,
prego.
Primo, lui parlando ha parlato di, non si rendeva conto, ma ha detto epidemia, che non è insomma tranquillizzante.
No, ha detto non ci sono gli estremi, non ci sono gli estremi
per un'epidemia.
poi dopo mi risponde, gli dico le due domande che volevo farle gentilmente.
Sì.
Allora, ha parlato di epidemia e ciò mi inquieta. Un'altra cosa, quando io ho fatto il vaccino dell'antitetano, ricordo, per ragioni diciamo aziendali, mi disse l'assistente sanitaria, signora, facciamo anche quella con antidifterite? E io dissi, la difterite? Ma una cosa c'era quando ero bambina. No, dice, ci sono dei casi. E lei disse proprio così, no? In quel caso, dice, ma no, si verificano nei paesi dell'est, ci sono molti immigrati, quindi Sì, prego, me la faccia pure, è insieme, infatti il dottore lo può confermare.
Sì. Enza, devo chiederti un attimo di sintesi perché siamo davvero fuori tempo massimo oramai.
Allora, la domanda è, ma i maggiori casi sono legati, forse non ho sentito la prima parte della trasmissione, sì, al fatto che le persone non si fanno il vaccino anti-influenzale? Perché onestamente sono aumentati notevolmente.
Dice di meningite?
Rispetto al passato.
Stiamo parlando di meningite?
Sì, lo so. Beh, bene, ma
no, no, lo chiedo a lei, Enza. Lei
in altri casi, sì, in altri casi, come ha detto adesso il dottore, si verificano, sono aumentati in sostanza perché è abbassato il livello della vaccinazione.
Perfetto,
anche
perfetto.
Delle
grazie, Enza. Certo. Chiariamo prima la questione perché poi il dottore in generale, sì, come figura, usa dei termini che per lui sono tranquilli, per noi sono poco tranquillizzanti. Certo. Quindi quando voi dite non c'è un'emergenza di epidemia, uno, certo, dice però... Oh.
Io ho detto non siamo di fronte a un'epidemia. Epidemia in termini comprensibili vuol dire un tot numero di casi rispetto alla popolazione.
Non ci siamo, lontanissimi.
Siamo lontani, e l'allarme avverrebbe in Toscana se i casi superano 150-160.
Al momento siamo
a 35-36-37
molto
casi.
Lontani.
Allora, una delle possibili cause, torno a dire, il problema meningite in Toscana deriva dal fatto da non conoscere le motivazioni perché questo sia accaduto. Una delle ipotesi, forse assai verosimile, è che avendo abbassato il tasso di vaccinazione anche dell'influenza, i cittadini toscani si sono ammalati di influenza, hanno abbassato le loro difese e abbassandosi le difese hanno aperto la strada all'infezione meningococcica. Questa è una delle
ipotesi. C'è, certo, l'indagine, una delle due indagini regionali, che servirà a chiarire esattamente questo. Grazie, dottore. Grazie a lei.
E grazie di avermi. Se mi permette, faccio un appello.
Certo.
Va bene, io credo che in particolar modo i soggetti giovani da 11 a 20 anni, va bene, debbano necessariamente vaccinarsi. Va bene, possano rivolgersi tranquillamente ai punti di vaccinazione aziendale, possano rivolgersi al medico di famiglia. Anche qui a Firenze, va bene, circa il 50% dei medici di famiglia è in grado di erogare la vaccinazione
gratuitamente.
Bene. Va bene?
Grazie, dottor Vittorio Boscherini. Sono le 10:04, ora arriva la Giustina, quindi rimanete con noi. Buona mattinata a Domenico Guarino. Ciao ciao.
Diritto all'ascolto, diritto alla trasparenza. Indagine radiofonica sui disservizi segnalati dagli ascoltatori. Un progetto di Controradio realizzato con il contributo di Regione Toscana. Per le vostre segnalazioni 055 73 99961. Ben scavato @controradio.it. Time is now.